Io ho pensato di organizzare questa conversazione così, cioè una prima parte in cui introduco il tema e vi dico alcune cose sul pizzinato giovane, così, e poi la seconda parte è dedicata a una visita alla mostra, perché tutto questo discorso serve poi per capire perché abbiamo fatto questa mostra, che criteri sono stati usati e poi naturalmente chi sono gli artisti che in questa mostra abbiamo creduto di dover testimoniare e i limiti in cui siamo riusciti a testimoniarli naturalmente. Ecco, quindi adesso io vi racconto alcune cose del pizzinato pordenonese. Voi sapete che Pizzinato non è nato a Pordenone, è nato a Maniago nel 1910. I suoi genitori erano proprietari dell'albergo Leon d'Oro, non Leon d'Oro, vabbè, non mi ricordo il nome dell'albergo, comunque si trovava nella piazza di Maniago sull'angolo in fondo a destra, ed era molto ben avviato, per cui la famiglia viveva abbastanza bene dal punto di vista economico. Ecco. Il ragazzo Pizzinato ha già 10 anni, è un ragazzo appassionato del disegno, disegna. Va in soffitta, prende questi fogli, a volte fogli, quegli gialli in cui una volta si involtavano, tutto si involtava, tutto, no? In quei fogli gialli, cioè, oppure bianchi, e disegna col carbone che prende dal focolare o con delle matite naturalmente. La passione per il disegno ce l'ha da subito, sapete, queste cose sono abbastanza legate a fatti difficilmente perscrutabili, perché non è che nella sua famiglia ci fossero esempi di questo genere, però lui da ragazzo ama molto disegnare, probabilmente anche perché è un ragazzo abbastanza introverso, abbastanza riflessivo, e di conseguenza il disegno diventa per lui una maniera, una prima maniera proprio di esprimersi. Poi c'era anche il fatto che nelle chiese di Maniago e anche nelle chiese viciniori c'erano degli affreschi, anche sotto la loggia c'era un affresco dell'Amalteo, quindi queste cose possono aver avuto un peso, ecco, in questa sua attenzione immediata all'arte del disegnare e all'arte del dipingere. Non che il suo padre e sua madre fossero interessati a questo, però infatti lui si doveva un pochino, me lo raccontava lui questo, cioè un pochino nascondere a fare queste cose, poi tutti questi li nascondeva sopra un armadio dove nessuno li andava a vedere. Beh, i genitori erano impegnati nel lavoro, non è un rimprovero verso i genitori questo, è la constatazione di un fatto che però ci fa capire da subito che questa passione era forte in questo ragazzo, perché niente è riuscito a distoglierlo, come vediamo adesso velocemente, niente è riuscito a distoglierlo da questa passione. Cosa avrebbe dovuto distoglierlo? Beh, c'è stata una gravissima tragedia nella sua vita. Nel 21 i genitori vengono a Pordenone con l'intenzione di aprire un altro esercizio ancora più grande, più bello, perché avevano risparmiato dei soldi, avevano questa possibilità, e il padre va a Milano per fare degli acquisti. Sembra che a Milano sia stato raggirato e proprio derubato di tutto, per cui quando lui torna a casa non ha più niente, cioè la famiglia si trova da benestante in una situazione difficilissima, e il padre non resiste a questa cosa e si uccide, si butta sul Noncello e lo trovano annegato qualche giorno dopo, e questo è nel 22. Quindi Pizzinato, sì, no, lui aveva 12 anni quando questo succede, 11 anni e mezzo insomma circa, e ovviamente è chiaro che si tratta di una tragedia grandissima. La madre si trova a dover sostenere la famiglia è fatta di 3 figli, poi purtroppo ci sarà anche la disgrazia dell'ultimo bambino che muore a 4-5 anni, adesso non mi ricordo esattamente, e quindi c'è un periodo duro. La madre ne esce facendo diventare la sua casa in via Grigoletti, si trovava una casa piuttosto grande perché avevano potuto acquistare in quanto avevano dei soldi. Ne esce facendo un po' la fitta camera, fa una pensione in pratica. C'è gente quindi che va ad abitare lì, e lei, per chi vuole, fa anche da mangiare, per cui in sostanza mette in piedi, continua un po' il lavoro che faceva prima, e in questo modo lentamente se ne esce, cioè la situazione economica migliora. Pizzinato a 12 anni va a fare le scuole complementari, quella che noi oggi chiameremo la media, insomma l'avviamento professionale, meglio sarebbe dire, no? E a queste scuole incontra il primo maestro vero, che è Pio Rossi. Pio Rossi era l'insegnante di disegno di Pizzinato alla scuola complementare. E allora io adesso qui vi leggo la testimonianza di Pizzinato su questo momento e su Pio Rossi in generale. E la prendo, questa testimonianza, è inutile che vi racconti io quando lui ha scritto benissimo di questa cosa, adesso ve la leggo. Questa testimonianza è in questo catalogo, Pio Rossi, vedete? E questa è stata la mostra antologica che fu fatta qui alla Galleria Sagittaria alcuni anni dopo la morte di Rossi. Allora l'anno esatto ve lo dico, ma erano la fine degli anni 70, se ben mi ricordo. È il 79. Ecco, e questa è una mostra che ho curato io assieme a Luciano Padovese e a Mario Rossi, il figlio, no, di Pio, che alcuni di voi conosceranno, insomma, che è stato anche lui insegnante di disegno, professore di disegno per tantissimi anni a Pordenone. Vi leggo il ricordo di Pio Rossi di Armando Pizzinato, così si capisce la verità del fatto, la verità meglio dell'affermazione che faccio io, che fanno anche altri, che Pizzinato ha imparato a dipingere a Pordenone, non a Venezia. Venezia ha allargato gli orizzonti, come logico, ma lui era già pittore quando da Pordenone è andato a Venezia a frequentare l'Accademia, era già pittore. Dopo vediamo anche meglio perché. Allora, dice lui di Pio Rossi, dice: a Pordenone dal 21 al 24 frequentai la scuola complementare. Professore di disegno era allora il pittore Pio Rossi. Non mi distinsi in modo particolare in nessuna materia, me la cavavo in italiano e nel disegno, superato però nell'acquarello dal compagno Popolin. Il disegno geometrico non mi attraeva, in quello a penna, il professore era bravissimo, io con la mia mano pesante maneggiavo con difficoltà quei delicatissimi pennini Perry. Avrei disegnato meglio a matita o a carboncino, come facevo per conto mio fuori della scuola. Nel 1925, quando il direttore della banca di Pordenone, dove avevo trovato un impiego spinto dalla madre che aveva bisogno di un aiuto, lui aveva 15 anni, quando il direttore si accorse che dipingevo, per suo interessamento e a carico del consiglio di amministrazione, fui a lezioni private di anatomia e di pittura nello studio del pittore Rossi. Quindi Pio Rossi gli insegnava ciò che si insegnava all'Accademia, a disegnare le statue, le sculture, a disegnare l'anatomia umana, in modo che il ragazzo prendesse in mano quelle che sono le proporzioni della figura, la capacità cioè di costruire in maniera esatta e proporzionale ciò che dipingeva. Poteva essere la figura umana, ma poi dalla figura umana si poteva passare all'albero, alla casa, a qualunque elemento del paesaggio. E lui ha detto che ha fatto migliaia di questi disegni qua da Pio Rossi. Ecco, pur essendo egli gentile con me, era assai rigoroso e severo e io ne avevo una grande soggezione. Alto, dritto, gli occhi chiari, il volto glabro e virile da condottiero, sportivamente abbigliato con stravagante eleganza. Sui capelli ondulati un cappello a tesa rialzata da un lato e ai piedi stivaletti a uosa allacciati da tanti bottoncini di osso. Un dandy. Così era Pio Rossi da Forlì. Ed è vero, perché io mi ricordo il vecchio Pio Rossi, l'ho incontrato qualche volta sotto i portici a Pordenone, poco prima che morisse, ed era un uomo elegante che ci teneva a questa stravagante eleganza un po', perché non era l'eleganza quotidiana, normale di una ma era c'era, c'era, c'era un tocco d'artista, insomma, ecco, diciamo così, c'era un tocco d'artista. Nel suo studio disegnai teschi, scheletri, muscoli, riempendo interi album, dipinsi nature morte, teste e comprata coi primi guadagni una cassetta di colori, andando ogni volta che potevo per le campagne in bicicletta, dipinsi una quantità di piccoli paesaggi su cartone che mia madre regolarmente regalava. A questo proposito vi posso anche raccontare un aneddoto. Pizzinato, anziano, assieme a me, volle tornare nella zona di via Grigoletti dove c'era la sua vecchia casa. E mi ricordo che andammo assieme, insomma, ecco, e lui cominciava a dire: ecco, vedi, lì ero lì, ma chissà, forse in qualche buco in quel posto lì ci saranno ancora magari dei cartoni dipinti. Mi piacerebbe tanto ritrovarne qualcuno, perché ne aveva pochissimi, no, rimasti. Ma mi piacerebbe tanto ritrovarne qualcuno, perché ne ho dipinti centinaia e centinaia. Però mia madre li regalava. Oppure li buttava, oppure li usava come sottovasi. Quindi. E naturalmente si sa che quando uno poi diventa più anziano, insomma, avrebbe voglia, no, di ritrovare queste cose. In quel tempo Pio Rossi amava la pittura di Carniel e di Rolli. Carniel lo vedete dopo qua, abbiamo due grandi opere molto, molto belle di Vittore Carniel. I Rolli era un pittore piemontese, anche lui molto bravo, del secondo Ottocento. E Carniel e i Rolli, e di quest'ultimo mi fece anche copiare un dipinto rappresentante un mercato napoletano, copia che forse è ancora oggi alla Banca del Friuli. Poi ci sono state fatte le richieste, delle ricerche, ma non pare che sia saltata fuori. Devo dire che di lui ho solo questo ricordo giovanile, che in seguito, partito da Pordenone, assai raramente e fuggevolmente l'ho incontrato. Della sua pittura conosco e soprattutto ricordo i magistrali acquarelli, paesaggi di acquitrini, di alberi esaltati dai colori delle stagioni e in particolare quelli gialli e bruni dell'autunno. Posso immaginare che così come ho tentato di descriverlo, munito anche di stivali, si inoltrasse col suo armamentario di pittore per le campagne intorno e andasse a scovare il motivo che potesse commuoverlo, colpirlo e molto bravamente, con una tecnica perfettamente posseduta, riuscisse a renderne valori ed atmosfera. La sua era pittura di tocco e di estro, anche quando al posto dell'acquarello usava l'olio, una pittura in questo caso umorosa e ricca, dalla pennellata densa e corposa. E infatti dopo voi osserverete i tre quadri di Pio Rossi che abbiamo messo in mostra, e la descrizione di Pizzinato è assolutamente perfetta, perché si tratta di una pittura, come dice lui, umorosa e ricca, dalla pennellata densa e corposa. Poi potrete confrontare la verità di questa definizione. Sarò lieto di rivedere la sua opera nell'occasione di questa antologica che il Centro Iniziative Culturali ha deciso di dedicargli. Sarà per me come se lo incontrassi ancora una volta, e penso anche l'occasione di conoscerlo meglio senza la soggezione di quando ero un ragazzino. È un bellissimo ricordo, mi pare, questo, scritto da Pizzinato. Allora, ecco, questa cosa che vi ho letto e poi questa che vi leggo adesso, di seguito, sono le due, come dire, sorgenti in fondo, di questa mostra che poi noi vedremo. Perché? Perché se è vero che i due primi maestri di pittura di Pizzinato erano di Pordenone, e se è vero che a Pordenone in quegli anni, come si sa da una serie di ricerche fatte anche da me, c'erano abbastanza regolarmente delle mostre di pittura in cui c'erano anche 25, anche 30 pittori che esponevano, e noi infatti se andiamo a vedere i giornali dell'epoca troviamo che nel 21 ci fu la prima mostra dei pittori della destra Tagliamento, quindi proprio area pordenonese, no? Nel 23 ci fu la seconda mostra dei pittori della destra Tagliamento, nel 25 ci fu la terza mostra, c'era una regolarità attraverso la quale i pittori stessi si organizzavano e con l'aiuto del comune, che dava naturalmente i luoghi, in genere le scuole d'estate chiaramente, c'era la possibilità di vedere quanto veniva fatto in quegli anni. Poi molte altre mostre sono state fatte nel corso degli anni 20 e degli anni 30, mostre di gruppo in cui voi trovate per esempio pittori più anziani mescolati con pittori più giovani, per esempio trovate Carniel assieme a Ado Furlan, trovate Pizzinato, Vettori, Tullio Dalanese, trovate i più giovani, per esempio lo scultore Brunetta, eccetera, assieme però a più vecchi come Polesello, come Corompai, cioè tutti questi nomi qua. Si mescolavano tra di loro, non è che fossero, ecco. Ci fu una sola mostra che fu una mostra di tre giovani e che ebbe una sua funzione polemica, come poi come oggi si può vedere dai resoconti dei giornali. Guardate che quella volta le mostre di pittura venivano regolarmente recensite, a differenza di oggi. Le mostre di pittura erano eventi quella volta, eh? Io mi sono meravigliato di questo quando me ne sono reso conto. Dico, ma guarda qua, cioè ogni mostra che si faceva a Pordenone aveva la sua recensione sul giornale, e il giornalista che la faceva, che abitualmente non è che fosse, poteva essere un redattore o poteva essere un giornalista, diciamo, come dire, freelance, cioè uno di quelli che scrivono, che hanno l'incarico di scrivere per queste cose. Bene, ogni mostra ha una recensione, tu vai a vederti le mostre del 23, del 25, del 28, del 32, del 37, e tu trovi regolarmente la recensione, trovi dei giudizi, dati con maggiore o minore profondità, chiaramente dipende, tu trovi nominati tutti i pittori e tu trovi un giudizio su ogni pittore. Quando mai questo si verifica oggi? Quando mai? Voi direte, giustamente diremo, ma quella volta erano eventi meno frequenti e i giornali avevano lo spazio per fare questo. Io dico che c'era anche però un'attenzione a queste cose che oggi tutto sommato si è abbastanza dispersa, no? Oggi o si tratta di cose di cui parlano eclatanti, oppure anche cose molto interessanti passano tranquillamente sotto silenzio. Questa, vabbè, è un'osservazione così, en passant. Vi dicevo del secondo maestro. Chi è il secondo? È il primo, in realtà, dal punto di vista cronologico, ovvero, prima c'è Pio Rossi alla scuola complementare, poi c'è Tiburzio Donadon, che prende Pizzinato come garzone nella sua bottega di decoratore. Tiburzio Donadon era un pittore nato a Motta di Livenza, che poi si stabilisce a Pordenone e che nei suoi tempi migliori, anni 30, ma anche dopo, arriva ad avere 20 garzoni in studio. Voi direte, cosa fanno questi 20 garzoni? Beh, questi 20 garzoni stanno ad imparare un mestiere, non vengono pagati. Beh, insomma, non possiamo neanche lontanamente pensare che Donadon potesse pagare 20 persone, ma quella volta la paga del garzone era imparare il mestiere. Anche Pizzinato viene accettato da Donadon, non solo viene accettato, ma viene subito messo, poco tempo dopo, viene messo a fare delle cose più impegnative. Cose più impegnative. Cosa faceva Donadon? Decorava chiese intere. So, per esempio, la chiesa di San Giovanni di Casarsa la decorava totalmente. C'erano tutte, dalle stelline neogotiche appese al soffitto, no? A tutte le sculture che apparivano tridimensionali, ma che erano pitture invece, no? Alle colonne a cui veniva dato un determinato colore. E tutti i lavori di decoro, non solo per i lavori di decoro, anche i lavori poi di pittura, per cui se c'erano da rappresentare i 12 apostoli, ecco che c'era tutta la schiera dei 12 apostoli, se c'era da rappresentare un'ultima cena, ecco che c'era tutta l'ultima cena dipinta. Ecco, Donadon ha fatto questo per tutta la vita e lo ha fatto in decine e decine di chiese del Friuli e del Veneto, e ha fatto soprattutto questo. Lui ha anche dipinto dei quadri a cavalletto, ma pochi. Ne abbiamo qui uno dei più belli, inedito completamente, che è il ritratto della figlia. Ed è veramente un bel ritratto, di gusto assolutamente tardo ottocentesco, ma anche Donadon si era formato a Venezia alla scuola dei pittori del tardo ottocento veneto. I modi del tardo ottocento veneto continuano negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30, finiscono con gli anni 30. Ma per tutti gli anni 30 voi avete una pittura in Friuli e nel Veneto ancora legata alla pittura post-impressionista, ecco, per usare una parola che tutti riusciamo a capire, una pittura post-impressionista, cioè una pittura che metteva in evidenza nelle opere soprattutto i valori di luminosità, di luce. Se voi adesso andate alla Banca Popolare Friuladria, Palazzo Cossetti, voi adesso c'è questa mostra di Duilio Corompai, e voi lì potete vedere cos'è una pittura, con chiarezza potete vedere cos'è una pittura che noi diciamo tardo ottocentesca, ma la maggior parte di quei quadri sono stati fatti negli anni 20 e negli anni 30. Però sono stati fatti secondo il modo che Corompai aveva imparato all'Accademia. Lui aveva imparato a dipingere in questo modo, a sottolineare quei valori, valori di luce, quindi non so, la luce sugli alberi, la luce sulle foglie, la luce sul prato, la luce dei fiori, secondo una cultura che chiaramente di derivazione tardo ottocentesca e impressionista. Cosa vuol dire? Che sono quadri brutti? No, sono quadri molto belli, ma vanno giudicati all'interno del loro linguaggio. È inutile che io giudichi Corompai e dica non vale niente perché non è futurista, siccome negli anni 10 la pittura nuova, l'avanguardia era il futurismo, oppure era la pittura metafisica di De Chirico, allora siccome non è né metafisico né futurista, non vale niente. Questi erano giudizi che si davano molti anni fa, di la verità, parecchi anni fa, adesso non si danno più, ci si è resi conto che l'arte si giudica in base ai propri criteri, ai propri principi, al proprio linguaggio. Poi naturalmente si potrà fare anche tutto un discorso sui linguaggi, ma se tu pretendi di giudicare un pittore tardo ottocentesco con i criteri che vengono 40 anni dopo, è chiaro che tu non cogli l'obiettivo. Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Stai cercando un architetto dove c'è un pittore? Stai cercando un fotografo dove c'è un incisore? Non ho capito. Tu devi cercare quello che c'è. Quel pittore che dipinge così. Poi dirai, all'interno del suo linguaggio, lui ce la fa. Ha un grano di poesia. Oppure dirai, non ce l'ha. Ma all'interno del suo linguaggio, chiaramente. Non secondo linguaggi altri, che non gli appartengono, che non sono i suoi. Ecco, questo. Allora, vi dicevo dell'altro, no? Pizzinato, il Donadon lo trova appena finita la scuola complementare, perché lui cerca un lavoro sua madre gli dice devi trovarti un lavoro, lui cerca un lavoro che lo tenga dentro della sua passione, dentro la pittura, e allora va a fare i gazzoni di Donadon, ma non viene pagato. Tuttavia, ecco la sua testimonianza su Donadon, anche questa è molto interessante. Dice, all'inizio si impastava carta con colla, che premuta in forme di pietra ed essiccata al sole, diventava rosoni, patere ornamentali, stelle di cartapesta. Venivano poi dorate a foglia e servivano a decorare le chiese e le ville in falso stile gotico rinascimentale. In particolare le vele delle volte delle chiese, sul cui piano si stendeva un bel blu notte, andate a San Giovanni in Casarsa o in altri luoghi, ma forse anche qui alla chiesa, come si chiama? Quella che è lì vicino al Noncello, quella alla Santissima, alla Santissima, alla Santissima. Ecco, sul cui piano si stendeva un bel blu notte e a noi toccava con dei chiodini imbullettare le stelle ottenendo l'effetto del cielo stellato. Non sono dipinte quelle stelline che vedete in alto, sono fatte di carta e colla, sono dorate e poi sono piantate sul muro. In quell'occasione imparai il mestiere di pittore, perché gli aiutanti del cavalier Tiburzio erano capaci, con tre vasetti, chiaro, medio e scuro, chiaro, medio e scuro, di ottenere l'effetto perfetto di rilievo, come sculture dipinte. Cioè, usando tre toni, tre soli toni, riuscivano a ottenere l'effetto rilievo. Per cui tu vedi una pittura che sembra una scultura, dice una scultura, invece una pittura. E questi sono decori che voi trovate in tantissime chiese, non solo quelle decorate da Donadon, anche quelle decorate da altri che facevano il suo lavoro, il suo mestiere. Sono cose a volte fatte con grande capacità artigianale, cioè voglio dire, questa gente sapeva far bene il suo lavoro, ecco, ed è questo che Pizzinato sottolinea qui, ma anche diceva, anche quando ne parlava. Allora, fui rapidamente distinto dagli altri gazzoni e passai nel personale studio del maestro a disegnare motivi di cristianità, dall'agnello, le viti, le figure di angeli, e sempre in stile antico. Però, come succedeva allora, l'apprendista non era pagato, cioè apprendeva il mestiere e quello era il suo compenso. Sicché io non potei continuare perché in qualità di primogenito, e mia madre me lo faceva pesare, avrei dovuto dare l'esempio anche a mio fratello e dovevo portare a casa quattrino, e così lasciai l'attività che mi piaceva e riuscii ad entrare in una banca. In sostanza lui fa domanda per entrare a fare il fattorino alla banca di Pordenone, viene accettato e comincia a fare il fattorino e poi l'impiegato alla banca di Pordenone. In quella fase, a lui ha 15 anni, in quella fase appunto c'è il direttore della banca che si accorge della sua passione e lo manda a fare scuola privata da Pio Rossi. Pio Rossi già gli aveva insegnato la scuola complementare, ma dopo lo tiene nello studio e gli fa fare tutta questa miriade di disegni attraverso i quali Pizzinato comincia a imparare a dipingere. Poi naturalmente comincia anche a dipingere per conto suo sia paesaggi sia, ecco, il primo quadro, questo purtroppo ve lo posso far vedere solo così, ecco, questo qua, questo qui, vedete, questi scarponcini qui, questi sono gli scarponcini che, vabbè, non, c'è una natura morta, è un paio di scarponcini, quelli con i bottoncini di osso, eccetera, erano gli scarponcini di Pio Rossi, che Pizzinato ha dipinto nello studio di Pio Rossi, e questo è, dice lui, il primo quadro che gli è rimasto, e che possedeva fino a parecchi anni fa, dopodiché è stato anche venduto ed è in collezione privata, e mi diceva il curatore della mostra, che è qui al parco naturalmente, che non è riuscito a farseli dare, non è riuscito ad averli per la mostra. Sarebbero stati molto interessanti, perché, e questo io me lo ricordo, questo quadro l'ho visto in realtà, perché è stato esposto qui nel 1970 nella Sagittaria, e c'era questo quadretto ed era il primo, e me lo ricordo, era già un bel quadro. No, è un quadretto così, già bello, già costruito, capendo di che cosa si deve stare a fare, insomma, ecco. Ecco, questa è la storia. A quel punto cosa succede? Che lui si prepara da privatista, fa gli esami di ammissione all'Accademia e nel 1930 entra all'Accademia. Ed entra, e lui si ritiene sempre fortunato per questo, nella scuola di Virgilio Guidi, cioè non nella scuola di maestri magari impiantati in maniera più antica, ma nella scuola di un maestro che in quel momento era all'avanguardia. Virgilio Guidi in quel momento era, assieme a Carrà, assieme a Sironi, era uno dei pittori più celebri d'Italia, e faceva questa pittura di impostazione, si dice novecentesca per dire, quel tipo di pittura che si rifaceva al 400 toscano, si rifaceva a Masaccio, si rifaceva a questi pittori, no? Ed era una pittura che rispetto all'Ottocento era molto diversa, perché questa di Guidi e quindi anche del primo Pizzinato è una pittura di sintesi, cioè non è una pittura che ricerca i giochi di luce, non è una pittura che nel paesaggio cerca il lavoro del sole sulle superfici, cioè la pittura post-impressionista, ecco, non è questo, ma è una pittura di volume e di sintesi, che ovviamente alle spalle ha Giotto, alle spalle ha Masaccio, questi sono i grandi riferimenti di questa pittura, e in quel momento questa è la modernità in Italia, questa è la modernità assieme alla metafisica di De Chirico, che peraltro si richiama agli stessi modelli, intendiamoci, e assieme a quelli che facevano i futuristi, che erano l'avanguardia in quel momento più spinta. Pizzinato fa più spinta nel senso di più discussa, chiaramente, di più in grado anche di porre questioni nuove rispetto al senso e al valore dell'arte e quale fosse il compito dell'arte, eccetera, ma su questo non mi posso dilungare, perché altrimenti... Allora, Pizzinato frequenta l'Accademia, la frequenta da pendolare, cioè lui si alza la mattina con il buio, prende il treno, va a Venezia, sta tutto il giorno a Venezia e torna a casa di notte, cioè anche perché si ferma, perché comincia a conoscere altri grandi artisti, che diventeranno grandi artisti, Viani, Turcato, Santomaso, e questi sono tutti artisti importanti, no, del secondo Novecento italiano, e allora è chiaro, lì si scatenano grandi discussioni, sono ragazzi di 20 anni, 21 anni, 22 anni, leggono tutto quello che possono leggere, trovano le riviste e se le passano tra di loro, discutono, tutto quello che vedono alla Biennale, chiaramente, si informano, e, per esempio, Pizzinato viene molto affascinato da Modigliani, perché in quegli anni c'è una Biennale in cui ci sono parecchie opere di Modigliani, quindi è chiaro che Modigliani lo affascina, eccetera. Finita l'Accademia, lui ha in mano ovviamente un mestiere di pittore ormai formato, insomma, e anche alcune idee abbastanza precise. Finita l'Accademia si ripresenta il problema del lavoro, cioè adesso ho fatto l'Accademia, come mangio? A parte mia madre, la famiglia, che la madre l'aveva ritirata su economicamente con il suo lavoro di proprietaria di una pensione che funzionava però a Pordenone, perché c'era gente che aveva bisogno, eccetera. Cosa faccio? Allora il tentativo che fa è quello di farsi impiegare dalle Ceramiche Galvani. Come progettista di che cosa? Di servizi di piatti, di ceramiche, questo faceva la Galvani, no? E lui viene accettato e certi suoi progetti vengono anche realizzati, se non che non gli piace l'ambiente. Adesso non sto a leggervi, c'è un'altra testimonianza molto bella, non ve la sto a leggere, ve la dico in sintesi, non gli piace l'ambiente perché lì il rapporto, dice lui proprio, dice, il rapporto era servo-padrone, insomma tu lì dentro ai padroni dovevi aprire la porta, andargli a comprare le sigarette, dovevi fare queste cose qua, e io non volevo farlo assolutamente, mia madre mi diceva ma no, tu devi, insomma, e lui non voleva farlo. Allora fa una proposta, dice, sentite, siccome io ho questa passione della pittura, del resto voi mi avete assunto perché so disegnare, perché vi faccio dei progetti che possono funzionare, no? Io vi chiedo di lavorare mezza giornata a metà stipendio, perché vorrei avere mezza giornata per lavorare per conto mio. La risposta è no, perché non si possono creare privilegi, non si possono creare differenze all'interno di una fabbrica dove tutti quanti hanno l'orario e tutti quanti devono fare. La risposta è no, e lui si licenzia. È sempre stato indocile Pizzinato, tra virgolette, cioè insomma è sempre stato uno che non era facile fargli fare quello che volevano gli altri. Aveva le sue idee e naturalmente era anche in grado di resistere. Però si fa licenziare, si licenzia anche, e non sa più, però gli rimane questo problema di vivere, perché a Pordenone è vero che c'erano bravi artisti, come vediamo dopo, è vero che si facevano mostre d'arte, come vediamo dopo, ma il gusto medio di chi poteva comprare quadri a Pordenone era un gusto legato al tardo Ottocento, per cui chi vendeva quadri a Pordenone? Carniel vendeva quadri a Pordenone, Crompai vendeva dei quadri a Pordenone, Pio Rossi vendeva quadri a Pordenone, ma non Pizzinato giovane, non Vettori giovane, non Mario Moretti giovanissimo, difficilmente Ado Furlan vedeva qualche scultura. Ado Furlan riusciva a lavorare perché gli ordinavano, gli facevano fare delle sculture per i cimiteri. Oppure, siccome eravamo durante il ventennio fascista, otteneva qualche committenza per fare delle statue celebrative, ma non certo perché vendeva i suoi bronzetti. I bronzetti, sì, uno ogni morta di papa, era difficilissimo sopravvivere come artista, no? Nonostante ci fosse un ambiente che, commisurato alla provincia pordenonese, oggi ci fa meravigliare. Cioè, uno dice, ma come? A Pordenone, città di 25.000 abitanti, c'erano 20 artisti di questo livello che lavoravano in quegli anni? Uno dice, ma è una cosa straordinaria, visto oggi in prospettiva, visto in quel momento dall'interno dovendoci vivere, neanche sognarci di farcela. Dovevi o trovare un posto di insegnante, come Pio Rossi, come Corompai, che insegnavano per vivere, e poi vendevano anche qualche quadro, oppure dovevi inventarti qualcosa. Pizzinato fa il concorso Marangoni di Udine. La borsa Marangoni di Udine era una borsa di studio messa a disposizione dei giovani artisti perché potessero andare a Roma per 3 anni a studiare, a perfezionarsi. Roma, caput mundi, voglio dire, ma comunque Roma, insomma, cioè con tutta la tradizione che Roma rappresenta. Pizzinato fa questo concorso che era già stato vinto da Afro e che sarà vinto dopo di Pizzinato da Ado Furlan, lo scultore. Lo vince, evidentemente aveva delle capacità, e poi vabbè, insomma, avrà avuto anche dei protettori, c'è qualcuno che lo ha, comunque lo vince, e questo per lui è un'ancora di salvezza, per due ragioni. Primo, perché gli dà un minimo per vivere, erano pochissimi soldi, si viveva molto miseramente con quei soldi, però erano soldi. Il primo motivo quindi è che lui riesce perlomeno a mettere insieme un pasto al giorno. Il secondo motivo è che va via da Pordenone e va a Roma, che ovviamente è un posto un pochino più importante, e a Roma lì ha la prima apertura l'ha avuta a Venezia, no? Dove c'erano Guidi, Saetti, Cesetti, c'erano le biennali. La seconda grande apertura ce l'ha a Roma, perché a Roma diventa amico di tutti quelli che poi diventano i più grandi pittori italiani del secondo Novecento: Cagli, Guttuso, Afro e Mirko, naturalmente, che conosce già nel 1933, e Dino, i tre Vasaldella, Capogrossi, Cavalli, Ziveri, insomma, e poi naturalmente i critici più importanti: Giulio Carlo Argan, Massimo Bontempelli, cioè quelli che scrivevano d'arte sulle riviste, che quindi erano anche quelli che ti potevano notare, sottolineare e far aiutare. Quindi Roma è fondamentale per Pizzinato, e noi lo vediamo nella mostra, perché ci sono due quadri che sono del periodo romano, o comunque sotto, diciamo così, l'egida di quel periodo. C'è un autoritratto datato al 38, non ha data, ma è una datazione molto credibile, e un quadro che invece è un po' fuori, è del 42, ma che io ho scelto apposta perché in realtà è un quadro fatto esattamente secondo la logica della scuola romana, cioè della scuola che aveva come faro, aveva Scipione e Maffei, che Pizzinato ha conosciuto naturalmente a Roma, e che era improntata a quella sorta di espressionismo, anche cromatico, che era molto profondamente diverso rispetto allo stile Novecento, che negli anni 30 invece dominava complessivamente in Italia. Infatti nel 1942 al premio Bergamo lui vince un premio di consolazione, un premio acquisto, insomma, di consolazione, nel senso che non è uno dei primi tre, e Guttuso vince con la Crocifissione, il grande quadro violentemente espressionista che farà scandalo, no? Perché c'è una donna nuda davanti al Cristo e tutte le figure sono straordinariamente sono deformate. È un quadro espressionista. Ecco, nel 40, quando scoppia la guerra, lui aveva trovato un posto di lavoro vicino a Roma, quindi aveva la possibilità di fermarsi a Roma, faceva l'insegnante alla scuola d'arte di Marino Laziale, prendeva uno stipendio, era stato ospitato nello studio di Guttuso in via Melozzo da Forlì, perché non aveva dove andare sostanzialmente, no? Ma Guttuso era diventato amico. Guttuso era già stava già bene quella volta, ma è tutta un'altra capacità di introdursi e di farsi valere, tutta un'altra capacità, ma è una capacità anche questa. E lui è contento in quel momento perché dice: io adesso posso stare a Roma, scoppia la guerra e la guerra cambia tutti i destini, diciamo. Ado Furlan era a Roma perché aveva vinto la Borsa Marangoni e torna a Pordenone. Armando Pistinato era a Roma, ma torna a Pordenone, ma non si ferma a Pordenone, va a Venezia perché è riuscito ad avere un insegnamento all'Accademia di Venezia, insegna interpretazione pittorica, e quindi va a Venezia, affitta una stanza a Venezia e da lì poi non si muove più, rimane a Venezia fino alla sua morte, come voi sapete. Qui finisce anche la mia introduzione alla storia di Pizzinato. Due parole sulla mostra. Allora, se questa è la storia di Pizzinato, prima a Pordenone, poi tra Venezia e Pordenone, poi a Roma e poi ritorno, che senso ha fare una mostra sugli anni dal 25 al 40 a Pordenone? Beh, cioè, ha senso sì, perché sono gli anni in cui Pizzinato intanto impara a dipingere a Pordenone, e allora andiamo a scoprire chi c'era con lui quella volta, e così magari ci reimpadroniamo di una parte almeno della nostra storia culturale. Questa mostra qui poteva essere fatta anche con 150 quadri, sono 50 ma potevano essere 150 tranquillamente, perché ci sono molti altri quadri belli che non possono entrare perché non c'è spazio, perché ci vogliono altri soldi per fare queste cose, no? Quindi significa questa mostra recuperare un clima pordenonese, vero, reale, pordenonese, profondamente pordenonese, significa capire Pizzinato prima dentro questo clima e dopo anche capire perché lui da questo clima ha voluto uscire, ma non solo però Pizzinato ha voluto uscire, anche i suoi coetanei hanno voluto uscire, ed è anche questo che è molto interessante nella mostra, perché voi avete i pittori che si sono formati alla fine dell'Ottocento, allora avete Carniel, Corompai e poi li vediamo, sono tutti qui, poi avete i giovani che hanno inseguito altre sirene, la sirena Guidi, la sirena Saetti, fondamentalmente a Venezia. Allora avete Pizzinato, il primo Tramontin, che è una grandissima sorpresa penso per tutti, non per me perché lo conoscevo da anni, ma penso per la maggior parte, perché Tramontin come pittore non si conosce per nulla, non si conosce. Invece Tramontin come pittore esiste, e come esiste stiamo cercando di dimostrarlo, insomma. E poi trovate Mario Moretti, 1917, però lui prima del 40 aveva già fatto dei bei quadri, qui ne vediamo tre, ma ne aveva fatti di più. Poi troviamo Federico De Rocco, 1918, ma prima del 40 aveva già fatto dei bei quadri, qui ne vediamo altri tre. E poi avete Ado Furlan, naturalmente, e poi avete Franco Brunetta, di cui si conosce poco perché le sue opere purtroppo sono andate disperse durante la guerra. Purtroppo, ma era uno scultore ricco di forza, ricco di capacità. Poi c'è Augusto Culos, che è nato nel 1905, se mi ricordo bene, o 4 o 5, e che è il primo pittore moderno dell'area pordenonese, perché nel 27-28 lui già dipingeva alla Guidi, che voleva dire essere moderni qua, perché sennò si sarebbe dipinto alla Martina, oppure alla Corompai, oppure alla Carniel, capito? Dipingere alla Guidi significava essere moderni, cioè aver superato la fase tardo ottocentesca. Poi trovate un pittore completamente sconosciuto che è Piero Bottos, e Piero Bottos è uno di San Vito che studia prima a Venezia, poi va a Firenze perché lui è discepolo di Carena e segue il suo maestro a Firenze, gli piaceva evidentemente, e poi ha la disgrazia di morire nel 1944, bombardamento, Pippo durante la guerra, cade la bomba sulla sua casa, muore lui, muore sua madre e vanno distrutti 300-400 quadri. Adesso voi vedete i due quadri che io ho recuperato per questa mostra, e credo che anche voi direte, come ho detto io, ma poi ognuno è padrone delle sue opinioni, chiaramente, credo che anche voi direte, beh, se questi sono due quadri di Bottos fatti nel 1938, 39, 40, che un pittore così, che di un pittore così si siano persi 300-400 quadri, è una disgrazia da piangere una settimana di seguito, insomma. Da piangere una settimana di seguito, perché questo era un pittore molto bravo, insomma. Ecco, e altre novità che però adesso vi racconto facendo un giro della mostra, che è inutile che vi parlo così, andiamo a vedere la mostra, vi dico qualcosa sui vari autori e grazie dell'attenzione. Bravo. Sì, ciò. Esatto.
Saluti di Guido.
Grazie.
Ma è a Milano.
Se
no sarebbe venuto.
Grazie, ma
anche
comunque.
Perché adesso abbiamo recuperato proprio il libro che ha fatto l'Accademia in occasione del 50, dei 50 anni fa, e gliel'hanno regalato, quindi